L'ultima lezione del mese di Adar, perché questa settimana, la settimana entrante è Rosh Chodesh, entriamo nel mese di Nisan. Ah, Patrizia Miano ce l'ha fatta, buonasera. Entriamo nel mese di Nisan e ci avviciniamo appunto a Pesach, perciò parleremo poi nel corso della serata di che Shabbat speciale particolare è. Però come di consueto mettiamo qualche moneta in tzedakah per favore e leggiamo, chi vuole seguirmi, i due capitoli di Tehillim, il 20 e 121, per i nostri soldati, per tutti quelli che sono ancora ostaggi, prigionieri, per tutti i malati, feriti, e che questa guerra per stazione possa finire il più presto possibile. Amen, amen, amen. Amatzeach, mizmore David Yancha, Adonai B'yom Tzarai Yazakev, Hashem le Yaakov, Yishlach Ezecha Mikodesh, Umitzion Yisadeka, Yizikor, Kol Min Chotecha, Vedat Chedash Nisela. ייתן לך כל ובך וכל הצעתך ימלא נרנה בישועתך ושם אלוהינו נדגול ימלא אדוני כל משאלותיך אתה יודעתי כי הושיע אדוני משיך ידענו משמי כושב יגורת יש עמנו אלה ברכב אלה בסוסים אנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר הם הקו ונפלו ואנחנו קמנו ונתוד אדוני שם לחייננו ויום קורנו שיר למעלות אשא עיני אלה ערים יעני ועזרי עזרים עם אדוני ששמיים בארץ אל ייתן עמוד רגליך, אל ינום שומריך, הנה לינום ולישון שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני אציל לך, על יד ימיניך, יומם השמש, לא יקה כברך ולילה. אדוני ישמורך מקורה, ישמור נפשך, אדוני ישמור צייתך ואוהך, מעתה ועד עולם. נספר לנו כתהילים, מסלם, דיר דוידה. Vanno direttamente in cielo, Hashem ascolta, בעזרת השם, che tutte le preghiere che tutti noi stiamo facendo da mesi, in tutto il mondo, le buone azioni, le buone opere, qualsiasi cosa che facciamo possa essere accettato davanti a Hashem e possa fare in modo che ci sia questo miracolo, che Bezat Hashem tutta questa situazione finisca al più presto possibile, nel modo migliore possibile. Questo Shabbat leggeremo la parasha di Shemini, ma è anche uno dei Shabbat segnalati che si chiama Shabbat HaChodesh. HaChodesh vuol dire Shabbat del mese. Cosa vuol dire? Noi tiriamo fuori questo Shabbat due Sefer Torah, non uno come al solito. In uno leggiamo la parasha normale, nel secondo leggiamo la parashat HaChodesh. Cosa succede? L'ultimo Shabbat che precede il mese di Nisan si chiama Shabbat HaChodesh. Perciò questo Shabbat è l'ultimo Shabbat del mese, e il prossimo mese è Nisan. Cosa di speciale? Cosa è successo? Cosa leggiamo in Shabbat HaChodesh? C'è scritto la Torah, HaChodesh Hazeh Lachem Rishon Hu. Praticamente viene la Torah, racconta che quando gli ebrei erano ancora in Egitto, Dio dà il comandamento, gli insegna di come contare i mesi. Noi sappiamo che tutte le festività che noi abbiamo, tutto il calendario ebraico, tutte le festività sono basate sul come calcolare il calendario. Perciò questo Shabbat qui leggiamo il passo dove Dio racconta e spiega come fare il calcolo dei mesi, e che il primo mese secondo la Torah è appunto il mese di Nisan, e da qui comincia tutto il calcolo del popolo ebraico di come calcolare i mesi. Perciò leggiamo dove Hashem ci ha comandato di come fissare i mesi, e viene chiamato il mese della primavera, Chodesh Ha'aviv, che è il mese appunto di Nisan. La domanda che ci si pone è: perché la Torah, quando parla del mese di Nisan, lo chiama e sottolinea che è il mese della primavera, la data? Lo chiama il mese della primavera. E non solo, non solo. Per questo motivo esiste l'anno embolistico, embolismico, come quest'anno, l'anno bisestile, per modo di dire, no? Perciò, perché succede che noi abbiamo ogni tot anni un anno che aggiungiamo un mese all'anno? Diverse volte abbiamo spiegato questo concetto. Il calendario gregoriano è basato sul sole e conta 365 giorni in un anno. Noi secondo la Torah, non andiamo totalmente secondo il calendario gregoriano, ma facciamo un miscuglio tra il calendario lunare e quello gregoriano. Perciò, secondo il calendario che noi usiamo, quello lunare principalmente, l'anno è composto da 354 giorni e non 365, e ogni 29 giorni e mezzo di media è un mese. Perciò a volte il mese è di 30 giorni, a volte di 29 giorni, perciò la media complessiva viene che ogni 29 giorni e mezzo è un mese. 31 giorni non esiste mai. Adesso, in questo modo, se noi calcoliamo in questo modo, se noi contassimo soltanto secondo il calendario gregoriano, succederebbe che Pesach potrebbe capitare a volte in primavera, a volte in inverno, esattamente quello che succede proprio adesso che siamo in mezzo al Ramadan. Molte volte loro hanno il Ramadan in periodo adesso, molte volte può essere inverno, può essere estate. Può ballare in tutti i mesi dell'anno. Perché? Perché loro, i musulmani, usano soltanto il conteggio lunare. Invece noi mischiamo tra lunare e gregoriano solare. Perché noi facciamo in tal modo? Perché la Torah scrive che gli ebrei sono usciti nel Chodesh Aviv, nel mese della primavera. Perciò Pesach, per forza di cose, è un comandamento della Torah, deve essere sempre di primavera, non può mai essere, non potrà mai cadere in inverno, proprio perché la Torah dice che specifica che siamo usciti in primavera. Perciò per questa specifica che la Torah fa, ogni parola che la Torah dice ha un significato, allora i maestri hanno detto che è sempre così, che Pesach deve capitare sempre nel periodo primaverile, ragion per cui noi mischiamo i due calendari e facciamo che ogni X anni aggiungiamo un mese in più per fare il calcolo, per far sì che appunto Pesach capiti sempre in primavera. Perciò ogni 3 anni recuperiamo i giorni persi e aggiungiamo un mese appunto per fare in modo che Pesach capiti nel mese della primavera. Ma la domanda è: perché la Torah deve specificare? Perché a Dio interessa così tanto che gli ebrei siano usciti nel mese di Nisan? A tal punto da scombussolare tutto il calendario, il conteggio, per fare in modo che questa data capiti sempre in Chodesh Aviv. Dicono i maestri, Rashi lo sottolinea, che Hashem ci ha salvati dall'Egitto, dalla schiavitù, proprio nel periodo della primavera, quando il tempo è più mite, non fa troppo freddo, non fa neanche troppo caldo. Perciò ha scelto un periodo che il clima fosse mite per dare la possibilità agli ebrei di uscire con comodità, con tranquillità, con gioia, appunto, né troppo freddo né troppo caldo. Però potete immaginare, dopo 210 anni di schiavitù, agli ebrei non interessava quando uscire. Potevano uscire con la grandine o potevano uscire con il sole caldissimo, a loro interessava uscire. Però vediamo che, qua vediamo quanto è grande e profondo l'amore di Dio per i suoi figli. Che non soltanto Dio salva finalmente con man forte, con tutti i miracoli, le piaghe, ha salvato gli ebrei e li ha portati in Israele, riceve la Torah e così via, ma Hashem fa tutto ciò in un periodo dell'anno che sia un periodo di bel tempo. Vedete, ci sono dei miracoli che Hashem fa perché obbligato a fare. Invece ci sono altri miracoli che Hashem fa perché ama i suoi figli. Non è obbligato a farlo, ma fa dei miracoli extra per dimostrare quanto Hashem ci ama. Per esempio, un padre che dà i soldi ai figli, gli dà un tetto da mangiare e li mantiene, eccetera, eccetera. È un tipo di pensiero, è un tipo di padre da tutte le comunità e pensa ai suoi figli. Invece c'è un altro padre che, oltre a dare tutto quello che ogni padre dà, lui si preoccupa anche di dare il suo tempo, torna magari a casa un po' prima dal lavoro per stare con i figli, gioca con loro, fa i compiti con loro, passa tempo con loro. Vedete, il primo, il padre che si preoccupa di mantenere economicamente i figli, eccetera, eccetera, è un obbligo. Hai portato dei figli al mondo, ovviamente devi mantenerli fino alla loro maggiore età. Il secondo papà, quello che oltre a dare i soldi, dà anche se stesso, la sua presenza, il suo amore, il secondo dimostra appunto che un papà, oltre al suo obbligo morale, lui dimostra l'affetto e l'amore interno che ha per i suoi figli. Perciò fa un qualcosa che in più, che non è obbligato, torna a casa prima, gioca con i bambini, sta con loro. Perciò Dio era obbligato in un certo senso a salvarci dall'Egitto perché faceva parte dei piani con Abramo, ma non era obbligato a farci uscire col bel tempo. Eppure Dio dice: vi farò uscire e vi farò uscire proprio col bel tempo. Questa è la ragione che la Torah specifica che siamo usciti in primavera. Questa è la ragione che tutto il calendario viene, diciamo, raggirato in modo tale che ogni anno Pesach sia per forza in primavera e mai in inverno. Perciò Pesach è un momento così speciale, quando l'amore di Dio è così acceso verso di noi, Pesach è un momento tanto speciale che noi possiamo ricevere grandiose benedizioni per la vita intera e per l'anno intero. Vediamo adesso che quando gli ebrei erano schiavi in Egitto, 210 anni e hanno sofferto tantissimo. Sicuramente gli ebrei si sono chiesti: Hashem, dov'eri? Perché ci hai fatto passare tutto questo? E vediamo che la risposta è proprio nel mese della primavera. La primavera viene in ordine cronologico sempre dopo l'inverno. Perciò non può esserci una primavera se prima non c'è un inverno. In inverno il mondo, a parte l'inverno che è duro, l'inverno è difficile, l'inverno è freddo, perciò dimostra la sofferenza e poi viene invece la primavera che è il tempo più caldo e più gioioso. Già qua vediamo il motivo, ma vediamo anche che il messaggio qua è che in inverno sembra tutto morto, gli alberi, le piante. Non c'è natura, tutti gli alberi sono spogli e così via. Ma in realtà l'albero non è morto. Sembra soltanto che non è morto, però in realtà col sole e la primavera gli alberi di nuovo cominciano a fiorire, a rinascere e così via. Perciò nella vita, il messaggio che qua ci vuole dare Hashem, nella vita è uguale. A volte sembra che Hashem si dimentica mai sia di noi, sia a livello di popolo, sia a livello personale, familiare, ognuno con le sue sofferenze, ognuno con le sue prove, le sue difficoltà, ma in realtà è soltanto un passaggio, è come un inverno, l'inverno è tutto buio, non c'è tanta vita, però la vita c'è, a volte per arrivare a una vita migliore è quasi obbligatorio passare per dei momenti difficili. È proprio nei momenti difficili che dobbiamo meditare e fare teshuva e dire: proprio nella difficoltà devo trovare la forza di migliorare la mia persona, di crescere, di capire che tutto questo è un momento di difficoltà per arrivare a un momento migliore. Perciò arriva poi dopo. Quando arriva la primavera, arriva la benedizione, i fiori cominciano a crescere. In realtà i fiori già in inverno, anche se non li vediamo sottoterra, crescono pian piano e poi finalmente cominciano a sbocciare nel periodo primaverile. Anche se appunto non si vede, tutto l'inverno sottoterra, tutto si muove, però noi non lo vediamo. Poi viene fuori, nasce. sboccia nel momento della primavera. Proprio nei momenti bui bisogna tenere duro e avere fede. Questo è quello che il passaggio ci insegna, che appunto deve essere per forza nel mese della primavera, perché la primavera viene sempre dopo l'inverno, perciò quando c'era l'inverno sembrava che Dio era distaccato da noi e ci ha dimenticati, perciò il periodo della schiavitù egizia, però poi è arrivata la salvezza. Così anche oggi dobbiamo ricordarci che nonostante tutte le difficoltà, Dio non ci abbandona mai, sembra avere forza, coraggio e fede e andare avanti, che prima o poi le cose si sistemano, la ruota comincia a girare, nella vita è normale, fa parte della vita, abbiamo momenti alti, abbiamo momenti bassi, abbiamo momenti di ricchezza, momenti di povertà, in tutti i modi. Non bisogna lasciarci demoralizzare dalla situazione, ma bensì dobbiamo capire che ogni cosa che succede, in realtà Dio ci sta spronando, ci sta incoraggiando, magari con le cose difficili, però tutto quello che lasciamo ci fa è solo ed esclusivamente per il nostro bene. È come in inverno, non si vede, ma sottoterra tutto si sta muovendo e sboccerà in primavera. Perciò la primavera di tutti noi prima o poi arriverà. E ci auguriamo che questa primavera sia già una primavera fantastica per tutti i nostri fratelli che sono ancora sottoterra, nei bunker, nei sotterranei, nei tunnel, a Gaza. Speriamo che loro possano veramente uscire fuori e vedere la vera primavera e salvarsi e avere finalmente la redenzione, non soltanto la loro redenzione e salvezza, ma la redenzione finale di tutti noi, di tutto il mondo. Amen, amen, amen. E questa era, per quanto riguardava il mese di la parasha che noi introduciamo, il concetto del mese e di come si calcolano i mesi. La parasha stessa di Shemini parla anche di tante cose, conviene veramente leggerla in italiano per capire a fondo quello che la Torah ci racconta, ma uno dei concetti che parla la nostra parasha è la kasherut. Come un ebreo deve mangiare. Noi sappiamo, abbiamo la kasherut ha tante regole importantissime. Una delle mie più grandi, più importanti che abbiamo è il mangiare, perché sappiamo che tutto quello che noi mangiamo diventa parte integrante della nostra vita, diventa carne della nostra carne, ma più che altro tocca la nostra anima. Ricordiamoci, quando noi facciamo un qualcosa di proibito, di sbagliato, non è soltanto che c'è un'azione che è esteriore al nostro corpo. Quando noi facciamo, per esempio, nel caso che stiamo studiando, mangiamo qualcosa di proibito, ma anche per sbaglio, figuriamoci se invece lo facciamo intenzionalmente, in realtà vuol dire che noi stiamo ingerendo qualcosa, ma questo qualcosa che è proibito, che non è kasher, va a intaccare la nostra anima. Perciò la Torah dà molta, molta importanza a fare attenzione a tutto quello che noi mettiamo in bocca. Abbiamo tante regole di come la carne deve essere macellata, di quali tipi di pesci possiamo mangiare, non tutti i tipi di pesci sono kasher, del fatto che noi non mischiamo carne con il latte, non soltanto che noi non li cuciniamo insieme, ma quando mangiamo carne poi soltanto a distanza di 6 ore potremo mangiare qualcosa di latte. E la Torah ci viene a raccontare che non si può cucinare la carne e il latte insieme semplicemente per un'idea di umanità, perché non si può cucinare il latte, il capretto nel latte della mamma. Come fai a mangiare un capretto e cucinarlo nel latte della mucca di sua madre? Proprio è umanità, perciò noi separiamo e mangiamo in separata sede e così via. Tante regole importanti di Kasherut, e ognuno deve, secondo appunto la parasha che leggiamo questa settimana, deve fare attenzione, deve cercare di prendere su se stesso. Perciò chiedo stasera a tutti noi cercare di fare un po' più attenzione al mangiare kasher, specialmente adesso che arriva Pesach, deve essere tutto con un marchio kasher, ovviamente al di là delle verdure, le frutta, eccetera, eccetera. Però in generale tutto l'anno cerchiamo di mangiare kasher perché fa bene a noi e fa bene alla nostra anima. C'è questa storia di una mamma che va da Rabbi Akiva Eger. storia dell'antichità, all'epoca del Bala Tanya, dell'autore del Tanya. E lei racconta, questa mamma tutta preoccupata, racconta che lei ha 5 figli e uno dei suoi figli non riesce a studiare Torah, non riesce a concentrarsi, non ha difficoltà nella sua vita spirituale. Ovviamente è una famiglia, diciamo, osservante, dove i genitori hanno insegnato ai figli a studiare Torah, a fare le mitzvot. Uno di questi cinque ha delle difficoltà, non... ha difficoltà. E la mamma dice: non capisco perché ho dato a lui abbiamo dato a lui la stessa educazione degli altri fratelli, ma lui è un po' più indietro. Gli chiedono, viene fuori, faccio molto in breve la storia, viene fuori, scoprono che questo bambino ha mangiato una volta per sbaglio una carne che non era kasher, per sbaglio. E questa carne che lui ha ingerito, gli effetti collaterali della carne, effetti collaterali spirituali ovviamente, appunto si protraggono nella sua concentrazione e nel suo attaccamento alla spiritualità. Perciò il bambino è un bravo bambino, ce la mette tutta, ma solo perché una volta per sbaglio ha mangiato qualcosa di non kasher, questo lo rende più sensibile e in difficoltà alla spiritualità. Perciò tutti noi che ogni settimana qua siamo qui pronti a studiare Torah e vogliamo migliorare la nostra vita, il messaggio che la Torah ci vuole dare è: mangiare kasher fa bene oltre che fa bene al corpo, perché mangiare kasher, tutto quello che è kasher, ha più controlli, specialmente la carne, è molto più controllata di qualsiasi altra carne non kasher. Dalla macellazione alla sofferenza della bestia, a tutto, tutto è molto più pulito, igienico e controllato. Anche i polmoni vengono co controllati. L'animale, una volta che viene macellato secondo le leggi della Torah, con un coltello che non fa soffrire l'animale, poi viene controllato tutto interno, che anche gli interiori siano sani, che i polmoni siano sani. Perciò tutto il controllo che viene passato a un animale prima che diventa kasher ce ne vuole tanto. E questo è quello che la Torah vuole per noi, sia a livello fisico di mangiare sempre le cose migliori, ma specialmente è una cosa spirituale. E Be'ezrat Hashem che da domani, da stasera in poi potremo tutti migliorare un pochettino il nostro kasher. Adesso andiamo avanti, un altro argomento ancora della Parashah di Shemini, che parla all'epoca del santuario, c'era molto questa idea del puro e impuro. Infatti c'è la mucca rossa, no? Che toglieva l'impurità. Una volta una persona quando toccava un cadavere, per esempio, lui diventava impuro. C'erano diverse situazioni, quando toccava un animale impuro diventava anche lui impuro. Oggi, non avendo il santuario, non abbiamo più come una volta tutte queste restrizioni del puro e l'impuro. Certe cose sono rimaste, ma la maggior parte, per esempio oggi quando tocchiamo un cadavere di un morto, non diventiamo impuri. All'epoca bisognava uscire dall'accampamento, passavano 8 giorni, poi c'era tutta una prassi di come da impuro si diventava puri. Adesso ci viene insegnato nei libri santi, c'è scritto che non soltanto la persona, la Torah racconta, non soltanto l'umano può diventare impuro, ma anche gli oggetti. Anche gli oggetti, se vengono a contatto con qualcosa di impuro, possono diventare impuri. Nel specifico, sono 7 oggetti che la Torah ci racconta che possono diventare impuri: i vestiti, un coltello, le pelli, acciaio, il legno e la terracotta. Tutti questi oggetti qua, a contatto con qualcosa di impuro, possono diventare impuri. Adesso soffermiamoci sull'ultima, la terracotta. La terracotta, i maestri insegnano che lui può diventare la terracotta può diventare impuro soltanto se è un oggetto. Perciò la terracotta in sé non diventa impuro. Però se da questa terracotta noi creiamo un oggetto, un vaso, una giara, un qualsiasi cosa, un recipiente, allora sì, lui potrà diventare impuro. Invece, se parliamo di tutto il resto che abbiamo parlato, l'acciaio, per esempio, l'acciaio, qualsiasi acciaio, anche piatto, può diventare impuro, non per forza se è un oggetto, un utensile, un contenitore. Tutto quello che abbiamo detto prima, il legno, l'acciaio, le pelli, il coltello, i vestiti, così come sono, possono diventare impuri. La terracotta, a differenza degli altri materiali, può diventare impuro solo se è un oggetto che può ricevere, che può, un recipiente. Per esempio, se io ho un tavolo che è piatto o una sedia che è piatta di terracotta, non potrà diventare impuro. Anche se viene a contatto con un animale, un topo va sul tavolo che è impuro, non lo rende impuro. Se invece un topo va in un recipiente di terracotta, allora sì. Vedete la differenza? La terracotta, soltanto se è un recipiente, riesce a diventare impuro. Adesso, la domanda che ci poniamo è: abbiamo capito che se terracotta, soltanto se è un recipiente. La domanda che maestri si pongono è: cosa succede nel caso di un tubo? Un tubo che ha una profondità, ma l'acqua, per esempio, che passa in questo tubo non rimane lì, perché esce poi dall'altra parte. Allora, cos'è questo tubo? Cosa è considerato? Un oggetto, un contenitore che contiene qualcosa o no? Dice la Halakha, nel caso specifico del tubo, un condotto di terracotta stiamo parlando, non diventa impuro. Perciò il tubo non è considerato un recipiente. Perché? Perché il tubo non è fatto per contenere. Il vaso che può contenere qualcosa, l'oggetto che può contenere, il bicchiere che può contenere il liquido, abbiamo detto che se è di terracotta, ma è un oggetto che può contenere, allora sì, può diventare impuro. Altrimenti no. Il tubo, sì, da una parte può contenere, ma l'altra parte in pratica non contiene, perché l'acqua passa. Il tubo è un conduttore. Allora la Halakha dice, no, il tubo non è considerato un oggetto che può diventare impuro, perché non è fatto per contenere. Il tubo non è stato creato per contenere, come un vaso, per esempio, ma è soltanto per passaggio e non di raccolta. Adesso, questa legge qua, che oggi sicuramente non esiste più, ma era all'epoca del santuario, sembra molto irrilevante oggi, perché non ci sono più queste regole di impurità, perché non c'è santuario. Ma il Rebbe, quando studia e spiega questa mitzvah qui, questo concetto della Torah, spiega che in ogni insegnamento della Torah c'è un livello, anche oggi, un livello emotivo, spirituale, psicologico. Perciò, da questa domanda che adesso andremo a spiegare meglio, noi possiamo imparare anche oggi in qualcosa di per la nostra psiche, per il nostro livello spirituale, per le nostre emozioni, per tutto quello che concerne noi, tutte le mitzvot che studiamo, anche quelle che non sono attuali oggi, per mancanza del santuario, in qualche modo ci devono insegnare qualcosa. Perciò anche questa storia della terracotta andremo adesso a studiare cosa ci può insegnare. La cosa interessante notare è che tutti gli altri materiali che abbiamo elencato diventano impuri, anche se piatti. Una lastra d'acciaio può diventare impura anche se è piatta. Cerchiamo di capire cos'è il concetto di impuro. Nella Torah, cosa vuol dire impuro? Non vuol dire sicuramente qualcosa di sporco, no? Puro e impuro sono qualcosa di spirituale. La Torah ci insegna, lì dove c'è più potenziale di santità, ma non viene applicato la santità, allora c'è più impurità. Perciò più una cosa è santa, più è ricettiva per l'impurità. È abbastanza logico, perciò è direttamente proporzionale. Perciò cosa succede? L'impurità è attratta da dove c'è tanta santità, dove c'è tanta ricchezza. Un ladro dove va? Non va a rubare in un posto di povertà, un ladro va a rubare in una banca dove c'è tanta possibilità di prendere. Le api dove vanno? Vanno dove c'è tanto miele. Perciò l'impurità va dove può arricchirsi, dove può ricevere. Da chi riceve, il mondo da chi riceve? Dalla santità. Perciò più c'è qualcosa di santo e più ci sono le forze negative che si vogliono attaccare per attingere la vitalità. È come le spine nella rosa. Non c'è rosa senza spina. Le spine che vivono nella rosa attingono vitalità e acqua dalla rosa. Visto che la rosa è piantata nel terreno, loro vivono grazie alla rosa. Perciò non dobbiamo pensare che dove c'è più santità l'impurità va via. Al contrario. Un tzaddik, in un certo senso, ha più difficoltà perché, essendo lui in modo molto completo attaccato a Dio, ha delle prove superiori di un'altra persona. Non ha Yetzer Hara, ma le prove sono superiori. Perciò lì dove si può più prendere e attingere, in questo caso spiritualità, lì ci sono le forze del male che vengono più vicine per prendere. Per esempio, noi sappiamo che tra l'uomo e la donna è superiore. Nella Torah la donna è superiore all'uomo. Quando una donna all'epoca del santuario partoriva un maschio, lei diventava impura per, se non sbaglio, 33 giorni per un maschio. Quando la donna partoriva una femmina, la donna rimaneva impura per 66 giorni, il doppio. Come mai per la femmina era il doppio? Proprio perché la femmina è più santità e più elevata spiritualmente, perciò le forze negative si appiccicano a lei maggiormente. E il maschietto invece di meno. Perciò è direttamente proporzionale. Più c'è santità e più c'è il male. Perciò l'oggetto, adesso capiamo perché l'oggetto di terracotta è differente dagli altri oggetti. Tutti gli altri oggetti non ci interessa se sono contenitori o no. Qualsiasi sia la loro forma possono diventare impuri. La terracotta invece non è così, perché l'oggetto più è importante e più ha il potenziale di ricevere impurità. E visto che la terracotta di base è un materiale povero, di poco valore, allora non ha tutta la problematica di avere tanta forza negativa che viene a attingere, perché ha poco valore. Allora, diciamo, la Torah ci insegna che nel caso della terracotta, lei acquisisce valore in base a che tipo di oggetto abbiamo. Perciò se è una cosa che è inutile, una cosa piatta che non serve a ricevere, che non riusciamo a riempirlo, allora non ha valore. Se invece è un oggetto di terracotta, che è un vaso, qualcosa che può essere un recipiente, allora diciamo che acquisisce valore per la forma che ha, per l'uso che lei ha. Perciò è un contenitore. Adesso, ora possiamo capire la profondità del messaggio, perché la terracotta ha meno possibilità di diventare impura. Adamo ed Eva, le prime creature di Hashem, loro erano fatti dalla terra. Come loro devono guardare loro stessi? Tutto questo che abbiamo spiegato nei dettagli è per arrivare adesso all'insegnamento morale che dicevamo arriva adesso. Adamo ed Eva, perciò tutti noi, deriviamo dalla terra. Loro come devono guardare se stessi? Terra. sono un oggetto di valore o non di valore? Noi che deriviamo da Adamo ed Eva, che sono stati creati dalla terra, come dobbiamo guardare noi stessi? Perché siamo anche noi terracotta. Allora, noi siamo qualcosa di valore o di non valore? Se fossimo di acciaio, se fossimo di legno, qualsiasi forma ha un valore, ma la terra no, abbiamo detto, no? Perché è un materiale povero. Allora, noi umani, come siamo considerati? Oggetti importanti, oggetti contenitori, o non abbiamo un valore, perciò non diventiamo impuri? Oh, qua inizia il bello della lezione. Qua comincia l'insegnamento chassidico. C'è un tipo di persona che dice così: io voglio soltanto, io vengo al mondo per ricevere, io vengo al mondo per me stesso, egoista, penso a me, nella mia vita voglio avere soltanto bene, felicità, voglio tutto quello che posso arraffare, prendere, penso a me stesso, non sto a pensare a cosa posso dare alla comunità, alle persone, alla vita sociale, agli altri, no, penso soltanto a me stesso. Allora, cosa è questo tipo di persona? C'è un altro tipo di persona che dice: no, noi siamo, Dio ci ha messi in questo mondo non soltanto per ricevere, ma noi in una società dobbiamo dare, aiutare il prossimo. La Torah ci insegna: dai la decima ai poveri, aiuta. La Torah è basata sul aiutare il prossimo, sul insegnarci di far parte di una società e di non soltanto di prendere, ma di dare. Perciò abbiamo due categorie di persone: chi è venuto qua soltanto per prendere e non importa di dare al mondo, e c'è chi invece capisce la sua responsabilità, che oltre a prendere dal mondo deve anche dare qualcosa al mondo e alla società. Il primo, quello che pensa solo a se stesso, quello che pensa a ricevere, perché diciamo che lui è negativo? Lui può diventare impuro. Perché? Perché è un recipiente. Lui pensa soltanto a riempire il proprio recipiente. Perciò anche se è di terra, abbiamo detto che se è un recipiente può diventare impuro. Perciò se tu vieni in questo mondo soltanto con l'idea io devo ricevere e basta, non mi interessa di dare indietro, questo è un simbolo di impurità. Il secondo caso di colui che viene al mondo e sa che ha una responsabilità verso il mondo, questa persona non è un recipiente che vuole prendere per lui. Questo secondo tipo, che è il giusto, il tzaddik, è la persona giusta, questo è piatto, è liscio. Perché? Dice: io sono nullo a Dio, io sono qua per Dio. Lui mi ha messo al mondo, io sono qua per renderlo felice, non per ricevere, ma per essere battel, come si dice, nullo alla sua volontà. Sono pronto a annullare la mia volontà alla volontà di Dio, perciò sono piatto, non ho un ego, non ho una forma. Questo tipo di persona, che abbiamo detto, che è un oggetto piatto di terra, non diventerà mai impuro, perché non riesce a contenere. Perciò una persona che viene in questo mondo e dice io sono qua per la volontà di Dio e non pensa a ricevere per se stesso, questa persona non diventerà mai impura. Vuol dire, concettualmente parlando ovviamente, no? Vuol dire che lui è qua e ha capito bene la sua missione, il suo spazio in questo mondo, la sua importanza, che è dare. Come il tubo. Abbiamo prima menzionato il tubo, no? Abbiamo chiesto: il tubo che cos'è? Era una cosa un po', una via di mezzo tra una cosa che non riceve, che non tiene, però ha la forma rotonda che qualcosa può entrare dentro. Il tubo, abbiamo spiegato che passa, l'acqua passa attraverso il tubo, ma non lo tiene per sé. È per questo che la halakha dice che un tubo di terracotta non è considerato un oggetto che contiene, perciò non può diventare impuro. Perché? Perché non tiene, non è fatto per raccogliere, soltanto è di passaggio. Perciò, come si può creare un bilancio sano tra annullare me stesso alla volontà di Dio e, d'altra parte, nello stesso momento capire i propri valori? Vuol dire così. Molte volte una persona dice, vabbè, io sono nullo a Dio, però Dio non vuole che tu diventi un zerbino, non vuole che tu sei proprio zero. Tu devi essere tu, la tua persona è importante, ma devi essere capace di essere subordinato alla volontà di Dio. Perciò davanti a Dio ti devi annullare, però devi essere, sei importante, Dio ti ha creato, non sei un tappeto, uno zerbino che tutti devono calpestare. Attenzione, essere umili, essere nulli a Dio, non vuol dire distruggere la propria identità, no. Io, sono un umano, sono una creatura della mano di Dio, sono importante, però sono capace anche di annullare me stesso per Dio. Capite il punto? Ci deve essere un bilancio tra l'umiltà e l'autoannullarsi davanti a Dio, e l'altra parte del bilancio è di non perdere l'importanza della mia vita, della mia persona. Non perdere il proprio valore, non pensare che io sono, non valgo a niente, di essere un zero totale. E questo è il punto. Essere nulli davanti a Dio è importantissimo, ma mai dimenticare il proprio valore, la propria importanza. Dice il Rebbe, Hashem vuole che ognuno di noi riconosca il proprio valore. Non bisogna buttarsi giù, non bisogna credere che non valgo a niente, sono terracotta piatta e non valgo a niente. No, questa non è umiltà, questo è uno sbaglio, questa è un'offesa a Dio. Perché se tu pensi che non vali a niente, stai offendendo il tuo creatore che è Dio. Come settimana scorsa anche abbiamo menzionato, una persona che pensa che è uno sbaglio della vita, lui sta offendendo Dio, vuol dire che Dio ha sbagliato con te. Dio non sbaglia mai, tutte le sue creature sono giuste. Certo, noi sbagliamo, assolutamente, noi sbagliamo, ma mai dire che non valiamo niente, siamo da buttare via, siamo dei casi umani, non esiste. Perché se pensi così stai offendendo il tuo creatore. Perciò Dio, dice, spiegherebbe, Dio vuole che ognuno di noi riconosca sinceramente il proprio valore. Specialmente che abbiamo l'anima di Hashem. Come fai a dire che non vali a niente quando dentro di te si nasconde Dio? L'anima che noi abbiamo è una parte di Hashem, come tante volte abbiamo spiegato. E dobbiamo capire che abbiamo delle doti, delle capacità. Ognuno di noi in questo mondo è nato con delle doti speciali, con delle capacità che magari nessun altro al mondo ha. Ognuno di noi ha delle doti e capacità, delle ricchezze intellettuali, qualcosa che lui ha che magari nessun altro ha come lui. Magari gli mancano tante altre cose. Ma c'è sempre un qualcosa che Dio ti dà quando vieni in questo mondo. Non siamo mai zero. Tante persone si buttano giù. Sono un fallito. Ho fallito nella vita matrimoniale, ho fallito nella vita spirituale, nella vita familiare. Sono da buttare via. Non serve a niente. Questo è sbagliatissimo. È vero, a volte veramente abbiamo fallito. A volte abbiamo sbagliato, abbiamo fatto gravi cose, ci sta, siamo umani. Ma da lì a dire non valgo a niente, questo Dio non lo vuole. Questo è sbagliato, questo è un peccato della Torah. Perché abbiamo tutti un'anima divina e abbiamo tutti grandi doti e capacità che non ha eguali. A volte abbiamo qualcosa che soltanto noi possiamo donare al mondo. Sensibilità, amore, quello che sia. Ognuno vada a cercare quello che lui ha e capisca che non è veramente a zero. Bitul, autoannullamento davanti a Dio, non vuol dire non vali a niente. Bitul significa tu sei un ottimo recipiente, hai un valore, sei terra, terracotta, perché è nostra, e così siamo stati creati, però sei un recipiente, ma non egoistico, sei un recipiente perché hai un cervello, hai un cuore, hai delle emozioni, ma tutte queste cose che tu hai, se tu le usi soltanto per te stesso, allora sì, diventi impuro perché sei egoista. Ma se tutte queste cose, questi recipienti che tu hai, le usi per servire Hashem, per donare alla società, per essere una persona che si può contare su di te, che dai al mondo e non soltanto ricevi, allora vedi che hai un valore. Perciò una persona che vive soltanto egoisticamente, allora il suo valore scende. Ma una persona che vive per il prossimo, allora il suo valore sale. Perciò non è un recipiente che riempio egoisticamente, perciò mi rende impuro, bensì noi siamo, oh, la definizione speciale nostra che cos'è? Noi siamo come quel tubo che abbiamo detto prima. Non siamo piatti e non siamo un recipiente egoistico, ma siamo un tubo. Il tubo cos'è? La sua mansione? Il tubo il quale Hashem riempie il mondo di luce tramite il nostro tubo. Ognuno di noi deve considerarsi che lui è quel tubo, quel canale, quel condotto di Dio per portare, trasformare, trasportare la luce di Dio giù in questo mondo fisico. La luce di Dio non può arrivare direttamente al mondo perché sarebbe troppo forte. Perciò Dio mette dei veli. Ma oltre a questi veli che Dio mette per calmare la luce, per attenuare la luce, questa luce come arriva giù in questo mondo fisico? Se è una luce spirituale, come fa ad arrivare giù in questo mondo fisico? Spirituale e fisico non va insieme. Sapete cosa? Tramite noi. Essendo noi che abbiamo un corpo fisico, ma abbiamo un'anima spirituale, noi combaciamo queste due cose opposte, spirituale e fisico. Perciò la luce di Dio che è spirituale riesce a scendere giù in questo mondo fisico, materiale, tramite noi che siamo un shiluv, un miscuglio tra spirituale e materiale. Perciò noi qua non siamo dei recipienti che colgono la luce di Dio soltanto per noi, no. Noi siamo dei condotti, dei tubi. Un tubo non è fatto per tenere per se stesso, un tubo è fatto per trasportare, far passare l'acqua, in questo caso la luce di Dio, da un posto all'altro. Cosa siamo noi? Dei tubi. Abbiamo spiegato all'inizio, se vi ricordate, un tubo di terracotta non può mai diventare impuro perché la sua forma, un tubo non è stato mai creato per mantenere qualcosa. Nessuno crea un tubo per tenere qualcosa, ma soltanto per far passare qualcosa. Perché se tu vuoi tenere qualcosa, cambi la forma del contenitore, lo fa diventare come un contenitore, una bottiglia o una giara e così via. Vedete il punto? Qua, questo studio che Rebbe ci dà, che è grandioso perché Rebbe vede sempre la parte positiva. Anche nel male riesci a tirare fuori il bene. Il Rebbe ha un modo di vedere che la Chassidut e Rebbe hanno un modo di vedere come ogni singola persona in questo mondo è un mondo intero, ha valore, è importante. Ripeto, tutti sbagliamo, tutti pecchiamo, ma mai perdere la cognizione del nostro vero valore intrinseco. Noi dobbiamo considerarci come un tubo tramite il quale Dio manda la sua luce in questo mondo fisico. E un tubo non diventa mai impuro perché non è per se stesso, non è egoista, ma è tramite, funge da condotto per gli altri, per il mondo. Noi, cari amici, siamo l'estensione di Hashem nel mondo. Perciò non possiamo essere impuri. Non siamo separati da Hashem, siamo tutt'uno con Hashem. Riceviamo tutto, ma non diventiamo impuri. Perché? Perché non vogliamo mantenerlo per noi. Condividiamo con gli altri. Capite il punto? Un tubo non tiene, un tubo condivide. È un trade union, è un ponte per dare anche agli altri. Quando tu ti dedichi a dare alla società, a aiutare il prossimo, non diventerai mai impuro, non diventerai mai negativo. Riceviamo tutto, ma non diventiamo mai impuri. Come noi diciamo ogni mattina, Hashem, l'anima che ci hai dato, Elokai neshama shenatata bi tehorai, l'anima che ci hai dato è pura. Quando una persona, fate attenzione, si sente di poco valore, si sente che non vale a niente, si sente impuro, lontano da Dio, in realtà è solo perché non capisce chi veramente è. E quando Rebbe spiegava questo concetto che abbiamo appena illustrato, il Rebbe piangeva per far capire quanto ognuno di noi è importante. Quando abbiamo a che fare con le persone, un marito con moglie, padre con i figli, maestro con alunni, amici, chiunque, ogni giorno abbiamo a che fare con persone. Non facciamo lo sbaglio di vedere il fallimento di quella persona, che quella persona non vale, o anche in primis noi stessi. Non facciamo questo sbaglio, perché non è questo quello che quella forma di umiltà che Dio vuole, non è questa. Non vuole che ci buttiamo giù neanche per un attimo, perché quando una persona si butta giù perde l'amore e il credo in se stesso e non riesce a fare niente. E Dio non vuole questo. Anche se hai fatto la peggiore delle cose, il peggiore dei peccati, non ti devi buttare giù, perché sennò non riuscirai più a salire a galla. Questo è quello che Dio vuole da noi, di sapere il vero valore, di non ingannarci né troppo a chiudere gli occhi e vedere che siamo perfetti, ma neanche di vedere che siamo troppo imperfetti. La via mediana è la via giusta. Noi siamo creature di Dio. Dio non sbaglia. Noi sbagliamo. Ma di partenza noi siamo perfetti. Perché? Perché Dio ci ha creati. Possa Hashem rincuorarci, rinforzarci, alzarci l'umore per farci capire che abbiamo un valore. Ognuno di noi ha un valore e deve prendersi in mano e arrivare al massimo di questo valore, di questa potenzialità che Dio ci ha donato. Chiedo a tutti cortesemente di condividere adesso su Facebook questa lezione o su YouTube nei prossimi giorni e possa Hashem aiutarci veramente a dare il massimo di noi stessi finché possa arrivare veramente la venuta di Mashiach. Amen. Oggigiorno, Shabbat Shalom a tutti.